un altro giornalista veramente molto bravo, si chiama Marco Antonellis. Ciao Marco, ben ritrovato.
Ciao, ciao, buongiorno a te gli ascoltatori.
Ma tu te lo proponi questo dilemma esistenziale, professionale qualche volta? Dice, ma qual è, come, cosa è diventato il nostro ruolo? Se ogni fonte di informazione è uguale alle altre? Che ci hai mai pensato, sì, Marco? Immagino di sì, ovviamente.
Sì, ma ognuno deve parlare del suo specifico e deve lavorare nel suo specifico. Il problema grande in Italia dei politici, dei giornalisti, eccetera, è che ognuno fa il mestiere dell'altro, ognuno pretende di giudicare il mestiere dell'altro. Insomma, c'è il malvezzo dei tuttologi, no? Creati ad arte, creati ad artificialmente dai tantissimi talk televisivi, magari per fare teatrino, per fare poi il giorno dopo qualche click in più sui social, capito? C'è questo malvezzo per i quali hai quei personaggi che non si sa perché possono parlare di tutto, insomma, e lì c'ha ragione Nanni Moretti, ma l'abbiamo visto anche col Covid, insomma, no? Cioè, tanta gente che non sapeva nemmeno che cosa fosse un virus, all'improvviso cominciano a concionare come se fossero degli esperti laureati in medicina, insomma. Questo purtroppo è un malvezzo della società italiana, oltre che
assolutamente
informazione in generale.
Assolutamente, ma poi c'è un tema, vero, no? Tu hai citato il virus, no? A un certo punto uscivano, no? No, questo virus è stato creato, per carità. Per carità, poi inchieste giornalistiche non hanno dimostrato, comunque stanno provando a dimostrare che effettivamente sto virus alla fine, insomma, si è capito che è scappato fuori da sto laboratorio di Wuhan, no? Però lasciate fare, cioè lasciate fare a un giornalista che c'ha tempo, metodo, di andarsi a prendere i documenti, di ricostruire la storia, perché poi prima o poi la verità, questo forse io sono troppo fiducioso, non lo so, la prima o poi la verità viene fuori. Però se noi cominciamo a scrivere il virus l'ha creato la Cina per colpire, poi non ci si capisce più niente. Invece facciamo fare ai giornalisti che ci spiegano che non è che la Cina ha creato il virus perché voleva rendere il mondo sotto la spectre, ma ha creato il virus perché gli è scappato dal laboratorio, è stato un incidente. Tutto qua.
Cioè, d'altra parte, come possono accadere nelle centrali nucleari,
esatto,
gli incidenti possono accadere anche,
certo,
in uno di quei 15 o 20 laboratori, biolaboratori di massima sicurezza che esistono al mondo, che sono pericolosi forse pure di più delle centrali nucleari. Purtroppo non esiste la perfezione al mondo, non esiste un luogo perfetto, non esiste un luogo perfettamente blindato, e l'incidente umano, delle procedure, un errore dei computer, purtroppo può sempre accadere, bisogna sempre metterlo in conto.
Marco, parliamo di politica. Oggi il tema dominante che ho voluto trattare nella trasmissione, tornando appunto alla centralità della politica italiana, è, partendo da questo Consiglio dei Ministri di Mario Draghi, dove pare che Draghi in 10 minuti abbia fatto un resoconto della situazione italiana e abbia detto ai partiti: se voi vi rendete conto di quello che c'è da fare, bene, altrimenti ci salutiamo qui, no? Detto in sintesi, poi tu mi dirai quali sono le tue fonti. Ecco, e i partiti che hanno deciso di fare, e alla luce delle imminenti elezioni politiche, che cosa accadrà? Sarà un tutti contro tutti, dove tutti andranno in ordine sparso, o le alleanze poi torneranno ad essere alleanze, Marco?
Beh, guarda, qua hai sollevato tantissimi temi. Prima di tutto partiamo dall'incavolatura. Ieri il Draghi nel pomeriggio era nero. Ma era nero non tanto sul discorso concorrenza. Poi ha utilizzato il discorso concorrenza, la fiducia, per dare una bastonata ai partiti. Ma era nero perché per l'ennesima volta, anche se nelle giornate precedenti, nelle ore precedenti, Salvini gli aveva assicurato che non gli avrebbe fatto il controcanto in Parlamento sul tema guerra, che avrebbe tenuto profilo basso. Sì. E quindi i grillini uguale, e invece si è ritrovato un'altra volta con il controcanto di 5 Stelle e Lega, soprattutto Salvini, in Parlamento, e lì a quel punto non ci ha visto più. E questa è stata la causa scatenante che l'ha fatto convocare in fretta e furia il Consiglio dei Ministri, e poi ha utilizzato il DDL concorrenza per dare appunto una bastonata ai partiti, prima di tutto a Salvini e alla Lega. questo è stato l'effetto scatenante che stamattina poi nessuno ha scritto, perché Draghi era infuriato perché per l'ennesima volta in politica estera gli hanno fatto il controcanto e gli avevano assicurato che non gliel'avrebbero fatto il controcanto. Poi dopo lui quindi utilizza il discorso della concorrenza per mettere la fiducia e per snidare una volta per tutte ai partiti. E sai benissimo che il DDL concorrenza sta molto a cuore a Matteo Salvini, quindi è un messaggio nemmeno tanto criptato. Quindi di fatto è un tutti contro tutti. Draghi ha assicurato a Mattarella che lui vuole andare avanti fino alla fine,
certo,
della legislatura.
Certo, la sua stella polare è Mattarella, certo.
Esatto, non ha nessuna intenzione di togliere le castagne dal fuoco ai partiti e di fargli il favore di andarsene a casa. Quindi il messaggio qual è? Mi volete mandare a casa? Perfetto, mi assumete voi però la responsabilità di non votarmi la fiducia. Ovviamente ieri i coraggiosissimi partiti italiani in Consiglio dei Ministri all'unanimità sono stati d'accordo con la fiducia, quindi non gliela voteranno, perché poi la politica italiana è questa, non un passo avanti e tre passi indietro. Poi appena ieri alle 18 Consiglio dei Ministri Draghi fa la faccia dura, tutti sì signore, tutti si mettono, no? Insomma, la fiducia sul DDL concorrenza è stato accettato all'unanimità, quindi da Lega, quindi da 5 Stelle, quindi da tutti quanti. Quindi insomma, questo è il punto, anche perché, parliamoci chiaro, mettiamo per assurdo che Draghi cade, ma poi chi la fa la finanziaria? Ma vi pare che gente come Salvini o Conte vanno a fare loro una finanziaria a fine anno che sarà inevitabilmente difficilissima, che sarà lacrime e sangue, perché i soldi Europa non Europa ormai sono quelli che sono, e dopodiché ci mettono la faccia su questa finanziaria e poi nel giro di poche settimane si va a votare, perché poi a quel punto siamo all'ultimo miglio di
risultati. Sì, l'unica cosa che mi lascia interdetto è perché debba essere lacrime e sangue sta finanziaria, cioè ma sti benedetti italiani, no? Ma ci avranno diritto un pochino ad avere una boccata d'ossigeno, non dico tanto, ma una boccata d'ossigeno oppure no?
La situazione sì, certo, ma la situazione sai benissimo che tra Covid e guerra, per quante boccate d'ossigeno vuoi dare, sarà comunque terribilmente complicata, cioè è inutile che ci giriamo attorno. Qui puoi voler dare tutte le boccate d'ossigeno che vuoi, sì. I soldi non ci sono, cioè l'Italia ha schiato il fondo.
Ma scusa, questo piano di resilienza qui allora non serve a questo, Marco?
Serve a questo, ma quelli sono investimenti che danno al regime e sortiranno i propri effetti nel giro di qualche anno. Quando fai degli investimenti sai benissimo che gli effetti concreti sulle tasche della gente, ma anche le infrastrutture eccetera, tu investi oggi, certo, gli effetti ce l'avrai tra 5 e 10 anni, una cosa di lungo periodo. E poi il famoso PNRR, se i partiti continuano così e mettono sabbia nel motore a Mario Draghi, non verrà nemmeno mai alla luce, perché poi se non approvi la riforma della giustizia, se non approvi la riforma della concorrenza, fisco e quant'altro, sì, continuano i balletti dei partiti e blocchi il lavoro di Draghi, e oltre il danno pure la beffa che poi il provvedimento non lo provi.
Infatti.
Il famoso cane che si
morde la coda. Marco, grazie del contributo radiofonico, ti leggiamo ovviamente anche sui nostri canali, grazie mille a Marco Antonellis e a presto, a risentirci. Buon lavoro Marco.
A presto.
A presto.
Buon lavoro anche a te.